Il radiogiornale.
E buongiorno da Gino Ceschina. Scende il prodotto interno lordo svizzero nel terzo trimestre, forte calo di industria chimica e farmaceutica, bene invece i consumi privati. Fra 30 anni la Svizzera avrà 12 milioni di abitanti. La previsione dell'ufficio di statistica, che oggi pubblica la radiografia della popolazione, al momento siamo 9 milioni e mezzo, circa quasi un terzo stranieri. E di stranieri o di origine straniera ce ne sono parecchi anche nella classifica dei 300 residenti più ricchi del paese. In aumento i miliardari e fra loro c'è da quest'anno anche Federer. Perquisita in Ucraina l'abitazione di Andriy Yermak, il capo di gabinetto del presidente Zelensky, è sotto indagine per corruzione. E polemica carcere in Francia, mentre vicino a Calais si spendono 4 milioni e mezzo per una super prigione, due detenuti scappano da quella fatiscente di Digione annodando le lenzuola. Nello sport, la conferenza stampa di Lara Gudberami dopo il grave infortunio che ha posto termine alla sua stagione. L'effetto dei dazi statunitensi sull'economia svizzera. Nel terzo trimestre di quest'anno, quindi da luglio a settembre, il prodotto interno lordo è diminuito dello 0,5%. Lo comunica la Segreteria di Stato dell'Economia, un calo però dovuto principalmente all'industria chimico-farmaceutica che aveva anticipato molte delle sue esportazioni verso gli Stati Uniti. Ci dice di più Gianluca Olgiati.
Dati del terzo trimestre attesi con trepidazione perché sono i primi a tener conto della botta dei dazi al 39% imposti da Donald Trump a inizio agosto e presto forse già archiviati. Ironia della sorte, a far piombare il PIL svizzero in negativo è stato uno dei grandi settori ancora esentati dai dazi, l'industria chimico-farmaceutica, solitamente traino delle esportazioni elvetiche, ha registrato un tonfo del 7,9%. Cosa è successo? Felicita Schemeni è caposettore congiuntura alla Segreteria di Stato dell'Economia.
Gli effetti dei dazi non si sono visti soltanto nel momento in cui sono stati decisi, ma in realtà si sono visti anche prima, perché c'è stato un numero di compagnie svizzere che hanno anticipato delle esportazioni negli Stati Uniti e quindi abbiamo cominciato l'anno con una crescita abbastanza sostanziale del PIL, dello 0,8% nel primo trimestre. E poi dopo vediamo una compensazione anche di questi effetti anticipatori.
Aziende che per prudenza hanno riempito i loro magazzini oltreoceano. Così ha fatto anche l'industria chimico-farmaceutica in primavera. Ora ecco il contraccolpo, senza il quale il PIL del terzo trimestre sarebbe stato in crescita. Ma i dazi in vigore da agosto hanno frenato le esportazioni di settori direttamente colpiti, come i macchinari o i metalli. Spicca poi il calo del settore dell'energia, meno 13,9%, dovuto alla scarsa produzione del nucleare, con il reattore di Gösgen spento per revisioni. Ma cosa aspettarsi entro fine anno? L'intesa trovata con Donald Trump rilancerà l'economia? Ancora Felicita Schemeni della SECO.
Nella maggior parte, diciamo, degli indicatori congiunturali che seguiamo, li vediamo leggermente al rialzo. Per esempio anche le aspettative delle compagnie svizzere per il prossimo futuro o anche per esempio i consumatori, lì si vede che effettivamente forse il peggio è passato.
Stadler Rail ha inoltrato ricorso contro il controverso maxi appalto delle FFS per i nuovi treni a due piani assegnato a Siemens. L'assegnazione a una ditta tedesca invece che la concorrente svizzera aveva fatto discutere. Stadler, che ha sede nel canton Turgovia, ha dichiarato in un comunicato di non riuscire a comprendere la valutazione effettuata dalle ferrovie federali. Dal canto suo FFS precisa che la sua scelta si è basata più che sul prezzo d'acquisto, sui costi previsti a lungo termine dei treni ordinati. Una popolazione dinamica, questa è la definizione dell'Ufficio Federale di Statistica nella sua ultima analisi sulla popolazione elvetica, analisi relativa al 2024. Poco più di 9 milioni di abitanti, il 27% stranieri, si vive sempre più a lungo ma ci si sposa sempre meno. Con Alessio Veronelli da Berna andiamo adesso a scoprire qualche dettaglio in più.
Sì, partiamo comunque da quelli che hai già annunciato, in primo luogo dal dato generale sulla popolazione in Svizzera, ovvero quei 9.051.029 persone che ci vivevano a fine 2024. Circa 50.000 più donne che uomini, il 27% stranieri e grosso modo 2,2 milioni di persone in più rispetto a 25 anni fa. Se continua a scendere il tasso lordo di mortalità, ovvero si vive sempre più a lungo, per le donne la speranza di vita è di quasi 86 anni, per gli uomini 3 anni e mezzo in meno, ci sono anche sempre meno nascite. Sostanzialmente dunque l'aumento della popolazione è dovuto all'invecchiamento di chi è già in Svizzera e all'arrivo di stranieri, per lo più da paesi europei, il 70% circa. Nel 2024 sono state più di 210.000 le persone trasferitesi in Svizzera e fra queste anche svizzeri tornati in patria, mentre 130.000 circa se ne sono andate. Da notare che è maggiore il numero di svizzeri che parte rispetto a quelli che ritorna, più del doppio.
Questi dunque, come dire, i dati numerici della popolazione svizzera. Alessio, ci sono però anche dati statistici che ci mostrano come sta cambiando la società.
Esatto, partendo ad esempio dal calo costante dei matrimoni. Escluso infatti il periodo Covid, durante il quale per vari motivi non ci si sposava, nel 2024 i matrimoni hanno fatto segnare il numero più basso degli ultimi 40 anni. Quasi 40.000 comunque i matrimoni celebrati, più di 1.700 fra coppie dello stesso sesso. Stabili invece i divorzi, attorno ai 16.000, aumentati però quelli dopo tanti anni di matrimonio, 15 o 20. Anni. Più di un neonato su 3 è poi nato fuori dal matrimonio, un dato triplicato rispetto a 25 anni fa, con i genitori ad avere in media entrambi oltre i 30 anni alla nascita del primo figlio. L'Ufficio Federale di Statistica ci lascia poi una previsione a orizzonte 2055, con la popolazione che continuerà ad aumentare avvicinandosi ai 12 milioni di abitanti e con circa 2 lavoratori per ogni pensionato.
E adesso ci occupiamo di una piccola, piccolissima parte di questi 9 milioni e mezzo di residenti in Svizzera, di cui parlava all'inizio Alessio Veronelli, i 300 residenti più ricchi del paese. La classifica la stila ogni anno la rivista Bilance ed è uscita oggi. Pensate che i patrimoni sommati di questi 300, di queste 300 persone, arrivano a qualcosa come 850 miliardi, un record tra l'altro. I super ricchi sono infatti sempre più ricchi. Anna Valenti.
La Svizzera sempre più terra di ultraricchi. Nei molti dati eclatanti che emergono dalla classifica delle 300 personalità più ricche del paese stilata dal periodico Bilance, c'è anche questo. La metà dei classificati del 2025 è oramai miliardario. Un numero record, così come il loro patrimonio complessivo, 850 miliardi di franchi, oltre il 2% in più rispetto allo scorso anno. Dopo una piccola battuta d'arresto durante la pandemia, insomma, la ricchezza Svizzera continua a crescere e questo per il terzo anno consecutivo. A fare da traino il mercato azionario in forte rialzo, così come il mercato immobiliare in piena espansione. Saldamente in cima alla classifica dei 300, anche quest'anno c'è l'erede di Chanel, Gerard Wertheimer, con un patrimonio stimato tra i 33 e i 35 miliardi di franchi, seguito dagli eredi di Roche, 30 miliardi. La novità è rappresentata dal terzo classificato, una vera new entry, Andrea Pignataro, bolognese, genio della matematica, attivo nel settore tecnologico-finanziario, con un patrimonio di oltre 25 miliardi di franchi. E se il mercato azionario molto spesso dà, a volte però toglie anche. È il caso della famiglia Blocher, scalzata dai primi 10 posti proprio per il cattivo andamento dei titoli di Hems Chemie, che ha ridotto il patrimonio stimato a 15 miliardi di franchi. Molti di questi super ricchi sono stranieri a capo o eredi di gruppi globali, a conferma che la Svizzera resta terra attrattiva per stabilità, condizioni fiscali e qualità di vita.
Non credo siano previsti sconti anche per yacht di lusso e megaville con piscine, quindi probabilmente i protagonisti del pezzo di Anna Valenti la cosa non interesserà moltissimo, beati loro. Ma oggi è il 10° Black Friday svizzero. Le prime promozioni legate a questa abitudine nata negli Stati Uniti risale infatti al 2015 e oggigiorno coinvolge oltre 200 marchi e rivenditori della Confederazione. Ma l'onda nera, come si dice, non è più quella di un tempo. Da frenetico rito di shopping si è trasformata in un intero mese di ribassi diffusi con consumatori sempre più diffidenti e selettivi. Giulio Rezzonico ha tracciato il bilancio di un fenomeno che nell'ultima decade ha cambiato volto.
Tutto parte nel 2015. Manor è la prima catena svizzera che decide di tentare la carta Black Friday e in un solo giorno triplica gli incassi. Quel segnale basta per innescare la rivoluzione e nel giro di poco centinaia di marchi seguono il suo esempio. Così l'ultimo venerdì di novembre diventa la giornata più redditizia del commercio non alimentare in Svizzera. Il fenomeno cresce e raggiunge il picco durante gli anni della pandemia. Nel 2020 e nel 2021 le vendite sfiorano il mezzo miliardo di franchi in un solo giorno. Poi avviene un cambio. Nel 2022 il fatturato cala, nel 2023 si rialza leggermente e nel 2024 torna a scendere. Per il 2025 le previsioni indicano un nuovo rallentamento. Nessun tracollo, ma forse un segnale di assestamento. Il Black Friday in effetti non è più un solo giorno, ma è diventato un periodo, una Black Week, spesso un Black Month, che parte a inizio novembre e si chiude col Cyber Monday. Christian Fichter, economista e psicologo del consumo alla Kaleidos Fachhochschule di Zurigo, ci ha spiegato come questa nuova forma del Black Friday non sia solo psicologica, ma anche concorrenziale.
Ci si è accorti che un solo giorno mette sotto pressione le persone che spendono di più quando il periodo di promozioni viene esteso. Ma c'è anche una seconda ragione importante, che è quasi di teoria dei giochi. Se tutti i negozi fanno un solo giorno di Black Friday e poi arriva un commerciante che lo fa per una settimana, è facile immaginare chi farà più incassi: il negozio che fa il Black Friday per una settimana. E quindi alla fine tutti devono adeguarsi.
Intanto è emerso come i consumatori abbiano cambiato i propri comportamenti negli acquisti. Grazie alla diluizione nel tempo del Black Friday, i consumatori svizzeri sono diventati più ponderati. Studiano i prezzi, li confrontano e decidono settimane prima cosa acquistare. Ad esempio, un terzo degli svizzeri usa questo periodo per i regali di Natale. Un Black Friday sempre più Black November, dunque, che riduce anche l'impulsività grazie a una consapevolezza maggiore del consumatore.
Noi consumatori non siamo semplicemente sciocchi che cadono nelle trappole. All'inizio era così, ci facevamo sedurre, questo succedeva. Ma nel frattempo ci siamo adattati. Sappiamo che arriva una settimana o un periodo in cui possiamo fare acquisti a prezzi più bassi e possiamo prepararci. Naturalmente ci sono ancora tutti quei meccanismi psicologici, pressione del gruppo, pressione del tempo, scarsità e in parte noto anche una certa stanchezza. La gente è irritata, percepiscono di essere spinti a comprare.
Un venerdì nero quindi profondamente cambiato rispetto a 10 anni fa. Non più una corsa di 24 ore, ma un periodo più lungo in cui si compra meno nel venerdì stesso e molto di più nell'arco del mese. E gli svizzeri, meno impulsivi e più strategici, vanno a caccia dell'affare solo quando ne vale davvero la pena. Resta da vedere se questo equilibrio rimarrà tale anche nei prossimi anni.
Brevemente la cronaca: una donna di 35 anni domiciliata nel Bellinzonese si è ferita in modo grave questa mattina cadendo con la sua bicicletta elettrica a Giubiasco. La polizia cerca eventuali testimoni. A proposito, restano purtroppo sempre gravi le condizioni del bimbo di 7 anni che ieri è caduto col suo monopattino a Castione. Nella notte è stato trasportato in una struttura specialistica oltre San Gottardo. La polizia anche in questo caso, lo ricordo, è sempre la ricerca di testimoni. La pagina estera: in Ucraina è in corso una nuova crisi, ma questa volta il processo di pace non c'entra. Questa mattina la polizia anticorruzione NABU ha condotto una perquisizione del braccio destro del presidente Zelensky, il capo di gabinetto Andriy Yermak, nell'ambito dell'inchiesta sugli scandali per corruzione nel settore dell'energia. I dettagli dal nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca.
Gli agenti della NABU sono arrivati nel quartiere governativo prima dell'alba, accompagnati dai giornalisti per una perquisizione che era attesa da tempo. Qui in Ucraina tutti si aspettavano che l'inchiesta per le tangenti nel settore dell'energia arrivasse a toccare anche il potente Andriy Yermak, il secondo uomo più influente dell'Ucraina. Per il momento non sono stati pubblicati dettagli sulle ragioni della perquisizione o sui sospetti della procura. Yermak si è limitato a far sapere che sta collaborando con gli investigatori. Lo scandalo per l'energia è scoppiato poco più di 2 settimane fa con una serie di perquisizioni che hanno riguardato ministri, personaggi influenti e soprattutto un socio in affari del presidente Zelensky, tutti accusati di aver rubato fino a 100 milioni di franchi dagli appalti assegnati dalla Società per l'Energia Atomica Ucraina. 2 ministri si sono già dimessi e nelle ultime settimane si sono moltiplicate le voci che chiedevano le dimissioni anche di Yermak, ritenuto da molti la vera mente dietro lo scandalo. Fino ad ora però Zelensky si è sempre rifiutato di cacciare il suo braccio destro e anzi ha promesso di contrattaccare, accusando le agenzie anticorruzione di essere al servizio dei nemici del paese. Ora alcuni temono che il presidente passerà all'azione o, come ha detto un agente della NABU ai giornalisti, adesso la questione è se noi arresteremo prima loro o se loro arresteranno per primi noi.
Continua ad aggravarsi il bilancio delle inondazioni in Thailandia. I morti accertati sono finora 145, ma è un numero che potrebbe ancora salire, dato che solo adesso le acque si stanno ritirando, consentendo quindi ai soccorritori di intervenire. Sono più di 3 milioni e mezzo le persone messe in difficoltà dalle inondazioni provocate dalle forti piogge che hanno interessato le province del sud del paese. Il ciclone tropicale sta investendo adesso anche la vicina isola indonesiana di Sumatra. Anche qui il numero delle vittime continua a salire. Inondazioni e conseguenti frane hanno provocato più di 170 morti. Nuovo sciopero generale in molti settori oggi in Italia. Si fermano i trasporti, dai treni agli aerei, ma anche la scuola, la sanità e la stampa. Le motivazioni sono diverse. La maggiore contrarietà resta la legge di bilancio, che dovrà essere votata entro fine anno. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
Quello iniziato ieri sera alle 21, che terminerà questa sera alla stessa ora, è il primo di 2 scioperi generali che si terranno nel giro di poche settimane e che fanno seguito alle altre proteste che si sono svolte negli scorsi mesi. Oggi e il prossimo 12 dicembre l'Italia si fermerà per un'azione che va da nord a sud, promossa da diverse sigle sindacali di base. Si chiedono, citiamo, massicci investimenti nella sanità, nella scuola, nelle università e nei servizi pubblici. La manovra economica, che diventerà legge di bilancio, è giudicata insufficiente e si rivendica l'aumento dei salari e delle pensioni per far fronte all'aumento delle spese. Anche i giornalisti oggi sono fermi, è il primo sciopero dell'intera categoria in 10 anni e qui si reclama il rinnovo del contratto collettivo nazionale scaduto nel 2016. Sul fronte dei trasporti pubblici, treni e aerei, ma anche autobus e metropolitane, sono a rischio di cancellazione o variazione, fatte salve le fasce di garanzia previste dalla legge. Trenitalia e Italo hanno comunicato sui rispettivi portali web le modifiche che riguardano questa giornata, mentre ENAC, l'ente dell'aviazione civile, ha assicurato i voli in partenza dalle 18 alle 21. L'autunno caldo dunque prosegue, oggi ci saranno manifestazioni in decine di città e già si guarda al 12 dicembre.
In Francia un'evasione rocambolesca dal carcere di Dijon è durata poco più di 24 ore, ma il tempo necessario per alimentare di nuovo le polemiche sullo stato di degrado della maggioranza delle prigioni francesi, quando invece il governo si concentra su quelle ad alta sicurezza. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
Uno dei due aveva pure lasciato un messaggio ironico spiegando che dopo un paio d'anni in detenzione andavano a farsi un giro ed entrambi sono usciti dalla porta principale. Un'evasione, quella dal carcere di Dijon, avvenuta ieri mattina, degna di un vecchio film in bianco e nero, visto che i due detenuti di 19 e 32 anni per scappare hanno semplicemente segato le sbarre della cella e usato delle lenzuola arrotolate come funi per scavalcare un muro e arrivare fino al portone da dove sono scappati in ciabatte. Una fuga che, al di là delle modalità vecchio stile, ha suscitato molte polemiche in Francia, e non solo perché un paio di settimane fa un altro detenuto era fuggito in occasione di un'uscita collettiva al planetario di Rennes, ma soprattutto perché i sindacati delle guardie carcerarie contestano apertamente il ministro della giustizia, che quest'estate ha inaugurato un carcere di massima sicurezza per narcotrafficanti costato 4,5 milioni di euro, senza preoccuparsi però dello stato vetusto di molte prigioni sovraffollate, come quella di Dijon appunto. In ogni caso, uno dei due evasi di ieri, braccati da un centinaio di poliziotti e gendarmi, è stato arrestato già stamattina a un centinaio di chilometri a sud di Dijon. mentre era al bar.
Certo che viene da chiedersi se le sbarre sono state segate con una lima nascosta dentro a una torta. Il radiogiornale finisce qua. Buona giornata.